molte delle cose che diceva Lopo, soprattutto nella prima parte, sono uguali, sono identiche all'Ndrangheta. Però rispetto alla mafia, l''Ndrangheta ha avuto una storia e una percezione, perfino nella storiografia e nell'intellettualità italiana, completamente diversa dalla mafia. Della mafia si è parlato subito. La mafia è un termine, come sappiamo, che ha avuto uno sviluppo immediato soprattutto all'indomani dell'Unità d'Italia, anche se forme premafiose esistevano precedentemente. E sono d'accordo con Lupo, il problema dell'origine dei nomi non mi ha mai affascinato, non affascinato neanche me, non è quello il problema. Però un dato è certo, la mafia e la camorra hanno avuto una grande capacità di attirare l'attenzione dei contemporanei e quelli successivi. L''Ndrangheta questa capacità non l'ha avuta. L''Ndrangheta è la grande sconosciuta. Se voi pensate di fare una tesi di laurea, uno studio, una tesina, pensate di fare sulla mafia siciliana, il professore Lupo vi dirà che ci sono, neanche lui forse sa quanti volumi, migliaia di volumi che parlano di mafia. Un po' di meno della camorra, per l''Ndrangheta ve la cavate con pochi volumi, quindi diciamo è l'argomento più rapido da consultare almeno sui libri. Però l''Ndrangheta è un'organizzazione dell'Ottocento, nasce nell'Ottocento. Voi dovete pensare che il primo comune sciolto all'epoca si diceva, come dire, condizionamento camorristico, perché il termine 'ndrangheta non esiste, il primo comune sciolto per condizionamento camorristico è quello di Reggio Calabria, nel 1869, cioè poco dopo l'Unità d'Italia. E i rapporti tra l''Ndrangheta e la società civile, la società politica del tempo era molto forte, solo che nessuno se ne accorgeva per una ragione molto semplice. La Calabria ha una caratteristica che è diversa da quella della Sicilia, ha comuni molto piccoli. Cosa volete che importasse quello che succedeva in comuni di 2, 3.000, 4.000 abitanti? Questa è la questione vera. Tranne Reggio Calabria, il resto sono. Erano comunelli di poche centinaia di abitanti. Quindi è chiaro che quello che avveniva lì era difficilmente comprensibile da chi non stava in quelle realtà. Però se seguiamo alcuni fatti, alcuni dati, se leggiamo alcuni rapporti di polizia, alcune inchieste della magistratura, ci accorgiamo che qui e lì succedono alcune cose. Per esempio succedono che vengono condizionati alcuni sindaci, alcuni consiglieri e alcuni consiglieri comunali dell'epoca. Succedono cose incredibili che però non hanno una grande rilevanza e non hanno un grande, come dire, peso sociale. Per esempio, nel 1900, nel solo tribunale di Locri, vengono mandati, rinviati a giudizio 500 imputati. 500 imputati non sono una cosa di poco conto, sono un'enormità, sono un numero rilevantissimo. E negli anni precedenti centinaia di imputati cominciavano ad essere processati. Quindi noi abbiamo una presenza di questa organizzazione che ancora non si chiamava 'Ndrangheta, perché il termine 'Ndrangheta è un'invenzione del Novecento, degli anni 60 del Novecento. Prima si chiamava mafia con due F, camorra, picciotteria, famiglia Montalbano, insomma, nomi completamente diversi l'uno dall'altro, ma il fenomeno era quello. Questo fenomeno, ripeto, non era stato studiato in modo sufficiente per capire le ragioni che l'avevano prodotto. C'è una domanda che ha fatto il professor Lupo che è straordinariamente interessante. La cosa importante è di capire come mai la mafia non è stata sconfitta, no? Che mi pare la questione centrale, la questione delle questioni. E io mi sono sempre chiesto come mai l''Ndrangheta, che pure non ha la storia, la forza e la capacità che ha avuto la mafia in tutti questi anni, come mai non è stata sconfitta. Perché l'altra caratteristica che la rende differente dalla mafia è la sua struttura interna. La struttura della mafia calabrese è una struttura di tipo familiare. Quindi, se volete, perfino più facilmente individuabile, perché se sa che è quella, riesce a capire quali sono i mafiosi. Fateci caso, per nominare una organizzazione mafiosa in Sicilia si usa il nome del paese, del comune dove essa è presente, oppure dei quartieri cittadini di Palermo. Per denominare un'organizzazione mafiosa calabrese si usa il termine 'ndrina, ma si usa il termine il cognome del capostipite, oppure i due o tre cognomi quando ci sono i matrimoni incrociati che aggiungono, diciamo, il cognome del capostipite a quello che viene con il matrimonio acquisito all'ndrina. Quindi la struttura familiare ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Io però sono convinto di una cosa, lo dico in controtendenza perché molti non sono d'accordo su quello che sto per dire, io non sono convinto che tutti i mafiosi hanno figli, nipoti, cugini, parenti, tutti quanti mafioso. Qualcuno ci sarà che non è mafioso, per scelta o per incapacità, perché per fare il mafioso bisogna avere determinate capacità, e non è detto che i figli dei mafiosi siano tutti quanti capaci dal punto di vista mafioso, oppure che tutti quanti abbiano la voglia di scegliere. Quindi io credo che dobbiamo anche qui fare delle distinzioni. L'altra caratteristica che contraddistingue l'andrangheta rispetto alla mafia è quest'uso prolungato dei riti e dei codici, cosa che non c'è nella mafia. Lupo ha fatto un'osservazione giusta sui codici, però ancora oggi, anno domini 2014, non 15 perché insomma siamo, si sono sentite delle intercettazioni in Lombardia, in Svizzera, all'estero, che parlano ancora di rituali di affiliazione in nome di Osso, Mastrosso e Carcagnosso. È un controsenso, è un'arcaicità, chiamatelo come volete, però è ancora un collante che funziona, soprattutto all'estero, probabilmente per i meccanismi dell'immigrazione, per i meccanismi, come dire, di un'identità che loro hanno bisogno continuamente di riconfermare. Così come c'è una ossessione degli uomini dell'andrangheta alle cariche interne, che loro non chiamano cariche, chiamano fiori, chiamano in questo modo un po' particolare. C'è un'ossessione, quasi una voglia di promozione sociale all'interno della stessa 'ndrangheta, che poi è diciamo una voglia di potere. L'andrangheta ha svolto delle funzioni importanti in alcuni momenti e soprattutto ha avuto delle attività anche qui simili a quelle che ha avuto la mafia. Se pensate a tutti quanti il rapporto con il mondo dell'imprenditoria, i lavori pubblici, tutto quello che è successo in questi anni dimostra come dire l'identità. Da questo punto di vista mi pare abbastanza evidente. Ci sono altri aspetti che rendono diversa l'andrangheta nella sua storia dalla mafia. Uno è l'uso prolungato dei sequestri di persone. I sequestri di persone sono un fatto che iniziarono i mafiosi siciliani, soprattutto al nord, a Milano, iniziò Luciano Liggio, ma poi le proseguirono gli uomini dell'andrangheta, che avevano questa grande capacità di prendere gli ostaggi, di portarli in Aspromonte e di liberarli solo dopo aver pagato un riscatto. Naturalmente quella funzione d'ordine di cui parlava Lupo prima si rivelava esattamente all'opposto, perché creavano disordine, non creavano ordine, creavano apprensione. Molti in alcuni ambienti sociali mandarono i figli all'estero, trovarono forme di polizia e di protezione privata, perché erano preoccupati di essere sequestrati. Il fatto qual è? È che il sequestro di persona dimostrò, o meglio, fece in modo che l'andrangheta fosse considerata una organizzazione arcaica, violenta e crudele. Nessuno mise un punto di riflessione sul fatto che molti dei sequestri di persone, quasi la metà, avvenivano al nord. E nessun sequestro di persone è stato sbagliato. Ci furono sempre individuate persone in grado di pagare. Quindi vuol dire che lì tu avevi già un radicamento in grado di indicare le vittime da prendere. I soldi dei sequestri di persona servirono per investire nell'edilizia e per investire nel campo degli stupefacenti, il che permise all''ndrangheta di entrare alla grande in affari che prima non riusciva a fare, perché le condizioni di partenza dell''ndrangheta erano di una difficoltà economica. Molti di questi personaggi non avevano le capacità di fare gli imprenditori o di fare il commercio della droga in forme notevoli, dove c'era bisogno di un capitale iniziale rilevante e consistente. L'altro aspetto che rende diversa l''ndrangheta è il fatto che, ad un certo punto, tra gli anni 50 e gli anni 60, l''ndrangheta capisce che c'è un mercato, che è quello del nord del nostro paese, molto appetibile, e che quindi era necessario spostare pezzi della propria famiglia, in senso naturale, fuori dalla Calabria, collocandola nelle zone del centro-nord del nostro paese e molte anche all'estero. Questi collegamenti ci sono sempre stati. Ci sono sempre stati. Gli uomini dell''ndrangheta, quando sono arrivati al nord, sono rimasti lì, si sono radicati. Se oggi l''ndrangheta è l'organizzazione più forte a livello di centro-nord, è esattamente per questa ragione, perché la scelta non avviene negli ultimi anni, è una scelta che matura negli anni 50, negli anni 60, favorita anche da una legge sbagliata come quella del soggiorno obbligato, ma che naturalmente non spiega tutta la ragione del radicamento al nord. Il soggiorno obbligato era l'idea di mandare al nord, l'avete visto come li chiamò Don Mommo Piromalli, i presunti mafiosi, cioè quelli che lo Stato non aveva le prove per dichiararli mafiosi, perché sennò li mandava in galera, quindi li allontanava, sul presupposto che allontanandoli il paese di provenienza ne avrebbe tratto un giovamento e lui, che era fuori, avrebbe riflettuto su quello che era il suo essere mafioso. In realtà successe esattamente l'opposto, ma fu una legge che fu inventata e fu praticata nel momento in cui cambiava la società italiana. Si stavano costruendo porti, aeroporti, autostrade, i treni viaggiavano meglio, si costruivano le linee ferroviarie, la telefonia cambiava. Voi siete ragazzi, avete la fortuna oggi di prendere il telefonino e di parlare all'istante con chiunque. Io, quando avevo qualche anno più di voi, non avendo la mia terra, la Calabria, un'università, andai a studiare a Torino, e per telefonare a mia madre e dirgli che il figlio stava bene, anche con 40 di febbre, perché nessuno a 1200 km di distanza, se ha la febbre, dice alla madre: sto male, sto benissimo mamma, sto benissimo. Ma mi dovevo passare domenica pomeriggio in una cabina telefonica sperando che potesse trovare la linea e sperando che mia madre fosse a casa per poter parlare. Quando arrivò la teleselezione, voi non sapete cos'è la teleselezione, è mettere il numero, il prefisso telefonico prima del numero di telefono. E all'epoca con i gettoni si poteva telefonare come si fa oggi col telefonino. Fu una grande rivoluzione per noi che eravamo fuori, che potevamo comunicare. Ma immaginate quanto fu facile per i mafiosi dal nord dare ordine a sud, informarsi e dare ordine a sud per quello che dovevano fare. Quindi tutte occasioni, naturalmente spiega l'inconsistenza della legge, l'errore che fu fatto e che non fu ripianato. L'altro aspetto: l''ndrangheta è oggi l'unica organizzazione mafiosa ad avere una capacità di rapporto con il mondo della politica che non è relegato semplicemente alla regione di origine, cioè alla Calabria. L''ndrangheta è l'organizzazione mafiosa che ha la capacità di eleggere consiglieri comunali e consiglieri regionali nelle regioni del nord. in Piemonte, consigli comunali sciolti, in Liguria, consigli comunali sciolti, in Lombardia, consigli comunali sciolti, ma consiglieri regionali eletti con i voti dell'Ndrangheta. Questa conferma del fatto che il radicamento che c'è stato negli anni passati ha avuto una capacità di rafforzamento. L'ultima cosa, e chiudo, perché l'Ndrangheta è diventata più forte rispetto a Cosa Nostra negli ultimi 15-20 anni? Esattamente una ragione, la diceva prima il professore Lupo, che è verissima. Dopo il 92-94 c'è una reazione da parte dello Stato, della società civile, si crea quel movimento che veniva ricordato. Questo indebolisce fortemente la mafia. La mafia di oggi non è quella di 20 anni fa, non è quella delle stragi, non è quella che ha provocato i morti ammazzati che sono stati ricordati. Quindi una mafia siciliana all'angolo consente all'Ndrangheta di entrare nel mercato più lucroso degli stupefacenti, che è quello della cocaina. Mentre la mafia siciliana, proprio per le difficoltà e per il fatto che era stata colpita, non entra in questo mercato, l'Ndrangheta entra nel mercato della cocaina e diventa la regina del narcotraffico nazionale ed internazionale. Questo consente all'Ndrangheta di avere capitali enormi, rilevanti, io non so quanto, non sono un economista, è difficile secondo me calcolare questi dati, ma vi assicuro che sono tanti, e con questi soldi entrare in tutta una serie di affari tradizionali e non tradizionali. Io l'ultima cosa che voglio dirvi è questa: state attenti quando presentano l'Ndrangheta semplicemente come un fatto arcaico, dicendo ma siccome l'Ndrangheta usa ancora i rituali, rimane in Calabria, usa ancora queste cose, è una cosa arcaica. L'Ndrangheta ha avuto la capacità, e questa la forza, e questa la novità, di coniugare le questioni arcaiche, antiche, con le cose moderne e modernissime dell'economia globale. Questo spiega perché l'Ndrangheta tu la trovi non soltanto in Calabria, ma in tutte le regioni del centro-nord, nessuna esclusa, la trovi in moltissimi paesi stranieri dell'Europa, la trovi in Australia, la trovi in Canada ormai da parecchi decenni. È la loro forza, purtroppo. E noi la questione che dobbiamo fare, avendo compreso questo, cercare di destrutturare questa, come dire, lettura dell'Ndrangheta che viene data come un fenomeno residuale, come un fenomeno barbarico, come un fenomeno arcaico. Purtroppo è un fenomeno modernissimo che fa parte della modernità della società.